2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati, iniziamo questa settimana parlando di lavoro e di professioni. In Italia rimane elevata la richiesta di professionisti ICT e non sono più solo le aziende di tecnologia ad assumerli. Secondo l'Osservatorio sulle competenze digitali 2024, realizzato dalle quattro principali associazioni nazionali del settore, ovvero AICA, Anitech Assinform, Assintel e Assinter Italia, i ruoli più cercati sono web developer, sviluppatori software, data analyst, e cresce anche la domanda di soft skill, ma questo cresce in generale ed è fondamentale, scrive il rapporto, la capacità di coniugare abilità tecniche e organizzative. Molto rare, molto preziose. Ovviamente nell'ultimo anno è cresciuta anche la richiesta di conoscenza dell'intelligenza artificiale. Come minimo dovete ascoltare il nostro podcast dedicato all'intelligenza artificiale per avere una panoramica, se ovviamente non siete già degli esperti. Però devo dire che anche se siete degli esperti, prendiamo questa settimana e tra poco ci arriviamo, ci sono stati una serie di annunci di aziende, ma anche la settimana scorsa Amazon Web Services ha tenuto un evento, ha fatto una marea di annunci, e se uno anche solo adesso, ovviamente se uno è esperto magari capisce anche velocemente, però se uno vuole avere una panoramica di quello che sta succedendo nel mondo deve dedicare tempo e mettersi lì a studiare e magari anche fare delle prove. Comunque un'ultima segnalazione da questo osservatorio sulle competenze digitali è che le aziende segnalano, anche qua non diciamo nulla di nuovo ma non cambia niente, che il sistema formativo fatica a rispondere alle esigenze del mercato e chi riesce, le aziende che ci riescono, formano in casa le persone di cui hanno bisogno. Nulla di nuovo sotto il sole, adesso alcune notizie in breve della settimana.
Digital News.
Dunque, sembra che l'avvicinarsi della fine dell'anno spinga le società che sviluppano intelligenza artificiale ad accelerare gli annunci. Abbiamo detto che OpenAI sta facendo in queste settimane annunci ogni giorno, giorni lavorativi, sabato e domenica no. E fra le cose più importanti che ha rilasciato segnalo Sora, che ora è disponibile per gli abbonati, ma al momento fuori dall'Unione Europea, ma anche se provate a collegarvi con la VPN, magari siete fortunati, però ci sono server intasati dalle richieste. Ricordiamo che Sora è il sistema di intelligenza artificiale che crea video di massimo 20 secondi partendo da un testo, quindi è un sistema text to video. Poi un'altra novità è la possibilità, sempre presentata da OpenAI, è la possibilità di interagire con ChatGPT attraverso la videochiamata dello smartphone, la videocamera dello smartphone, per mostrare all'intelligenza artificiale l'ambiente circostante, chiedere informazioni su quello che vede, presentargli anche una persona. Ed esce dalla versione limitata ed è disponibile per migliaia di canali la funzione di doppiaggio automatico in altre lingue di YouTube. Quindi da OpenAI siamo passati a YouTube. Allora, è abbastanza semplice. Io non ho provato e non ho parlato con persone che hanno provato. Vi do la notizia così come ci è arrivata. Allora, uno carica un video, il sistema fa in automatico il doppiaggio nelle lingue volute. Questa è una funzione che appunto esce dalla versione limitata perché è stata presentata circa un anno fa, ma per il momento tenuta per pochi utenti, e a questo punto invece è disponibile per centinaia di migliaia di canali e per ora solo i canali dedicati a contenuti informativi, però pian pianino la estendono a tutti. È veramente incredibile, il mondo sta cambiando sotto i nostri occhi e quasi non ce ne accorgiamo. Anche Google ha fatto una serie di annunci, è stato lanciato in fase di test, ma per tutti, Gemini 2.0 Flash, la nuova versione del modello di intelligenza artificiale multimodale. Poi basta andare su gemini.google.com, bisogna essere ovviamente loggati. Poi per quanto riguarda il mondo delle aziende, Google Cloud ha introdotto alcune novità. Una si chiama Agent Space, un assistente che risponde a domande complesse, compie azioni basate sulle informazioni dell'azienda, quindi ovviamente ci deve essere una fase di implementazione che non so, sarà semplice, però insomma ci sono le informazioni dell'azienda in gioco. E questo sistema, lo dice anche il nome, dà la possibilità di creare agenti per svolgere determinati compiti in autonomia. E di agenti autonomi di Agent AI parleremo tra poco in questa puntata di 2024. Poi, tra le novità presentate da Google Cloud, anche la versione aziendale di Notebook LM, che è stato ribattezzato Plus. Quando non hanno fantasia mettono Plus, magari lo faremo anche noi, con 2024 facciamo 2024 Plus. Adesso non sto scherzando, potrebbe anche essere un'ipotesi. Allora, quindi è Notebook LM Plus, un sistema che è diventato famoso perché crea dei podcast da testi di vario genere, cioè voi gli buttate dentro un manuale di istruzione di un frullatore e lui fa il podcast. Quindi serve in questo caso ad esempio per organizzare le informazioni, per creare anche contenuti audio da testo, per raccontare cose che riguardano l'azienda magari ai dipendenti. Un esempio di come l'intelligenza artificiale verrà sempre più integrata nei software che già usiamo da anni in maniera molto delicata, senza disturbare troppo, Adobe ha introdotto un assistente di intelligenza artificiale per Acrobat e Acrobat Reader, che dà la possibilità, da pochi giorni ed è disponibile anche in italiano, dà la possibilità di interagire e chiedere varie cose, che ne so, chiedi un riassunto del PDF che hai aperto, quali sono i punti chiave di un documento. Questa è una funzione che è gratuita per un utilizzo minimo, la versione completa costa 6 euro al mese. E stiamo vedendo che molti di questi servizi hanno un costo, ed è anche, se vogliamo, una cosa positiva, perché ad un certo punto vedremo se le aziende e i consumatori sono disposti a pagare o a continuare a pagare, oppure ad un certo punto trovano non utilissimi questi sistemi e vedremo che queste aziende dovranno inventarsi qualche cosa di diverso. Dunque, per quanto riguarda i finanziamenti alle startup, segnalo Liquid AI, che ha ricevuto 250 milioni di dollari per sviluppare quelli che definisce Liquid Foundation Models. Siamo negli Stati Uniti, in Massachusetts. Allora, sono modelli di intelligenza artificiale generativa più piccoli ed efficienti per l'uso aziendale rispetto ai grandi modelli in cloud come quelli di OpenAI, AWS, Google Cloud, eccetera, eccetera. Ed è anche questo un trend che stiamo vedendo, cioè quello di cercare di ridurre le dimensioni di questi modelli che sono giganteschi, consumano un sacco di energia, un sacco di risorse e quindi costano. La parte più importante di questo investimento in questa startup è stata fatta dal produttore di chip AMD, che fornirà anche le GPU per fare addestramento dei modelli, perché le GPU non ce le ha solo Nvidia, anche se sono quelle più richieste dal mercato, quelle più sofisticate, ma anche AMD ha la propria linea di GPU, quindi fornirà anche il partner tecnologico di Liquid AI. E tra l'altro, in questo filone di tentativo di ridurre sempre più i modelli di intelligenza artificiale fino a farne anche di piccolini specializzati, la italo-francese ST Microelectronics, il nostro big player dei chip, ha lanciato una nuova serie di microchip destinati ad elaborare immagini e suoni su apparecchi consumer o anche apparecchi industriali, però in locale, informazioni che invece andrebbero elaborate in un data center. Torniamo alle startup. 78 milioni è quanto ha raccolto Speak, nome semplicissimo, Speak, che usa intelligenza artificiale per insegnare le lingue straniere. E c'è proprio un sistema che interagisce con chi deve imparare, ti ascolta, eventualmente correggendo la pronuncia. Sembra facile, ma farlo bene non è semplice. La berlinese, quindi siamo in Germania, Upvest ha raccolto 105 milioni. Upvest gestisce una piattaforma di investimento cosiddetta White Label, che viene utilizzata da alcune delle più grandi società fintech in Europa. Tra i clienti di Upvest figurano ad esempio N26 e Revolut, che immagino conosciate, magari siete anche clienti e utenti di queste startup, ma ce ne sono tante altre in Europa che usano la piattaforma di AppVest per gli investimenti. General Motors ha annunciato che chiuderà Cruise. Grande notizia, eh? Importante, perché adesso vi dico quanto ci hanno speso. Allora, l'azienda di cui ha la maggioranza, General Motors ha la maggioranza di Cruise, ricordiamo che è un'azienda che sviluppa robotaxi, finita nei guai per una serie di incidenti e provvedimenti di fermo delle auto a guida autonoma da parte delle autorità americane. Quindi sono parecchi mesi che Cruise è ferma, ne abbiamo parlato tantissimo a 2024. Allora, General Motors ha investito, pensate, più di 10 miliardi di dollari in Cruise dal 2016 e ora integrerà le tecnologie in azienda per sviluppare sistemi di assistenza alla guida. Waymo continua invece ad espandere la rete di robotaxi e recentemente ha annunciato che aprirà il servizio anche a Miami. Waymo è una delle, a questo punto, poche aziende che sono rimaste negli Stati Uniti a effettuare servizio di robotaxi. Un'ultima notizia: è entrato in vigore questa settimana, anche se le aziende hanno 3 anni per adeguarsi, il Cyber Resilience Act dell'Unione Europea, che impone una serie di requisiti di sicurezza per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di prodotti hardware e software connessi ad internet nello spazio economico europeo. Quindi, oltre all'Unione Europea, ci sono anche gli altri paesi che aderiscono al nostro spazio economico, e questa mi sembra una bella notizia. Ecco a voi una nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Più tardi con Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale D-Day.it, parleremo di Piracy Shield, non vi dico altro. Parleremo anche di Agent AI, ve lo annunciamo poco fa, di agenti di intelligenza artificiale generativa, per capire in quale trend siamo immersi. Alcuni dicono che il prossimo anno sarà l'anno degli agenti, ma devo anche dire che le aziende devono sempre inventare qualche cosa di nuovo per mantenere alta l'attenzione di tutto il mercato, però è comunque una tecnologia che esiste, non è che è un'invenzione. Però poi vedremo se tutto ciò avrà anche dei ritorni, perché una delle domande che ci si sta facendo è se ad un certo punto tutti questi prodotti che sono stati lanciati, queste soluzioni di intelligenza artificiale, avranno anche un ritorno economico da parte di queste grandi aziende, se le, oltre che i consumatori, le aziende clienti continuano ad abbonarsi, a investire in queste tecnologie e ne trovano godimento, cioè trovano un valore in questi sistemi. Che magari ce lo hanno, però a volte non è evidente subito, quindi non è proprio, le cose non sono veramente immediate, anche perché le persone vanno accompagnate, bisogna studiare, capire, interagire con queste macchine. Non è sempre una cosa è facile per diciamo un uso base, ma bisogna un po' ingegnarsi su, diciamo, i livelli ulteriori. Dunque, parliamo di connettività. L'Italia è in ritardo sulla tabella di marcia per posare fibra ottica e rispettare gli obiettivi del PNRR. I conti definitivi si faranno a giugno 2026, ma lo avevamo già detto l'anno scorso. Secondo molti esperti, ancora oggi, secondo quello che sta succedendo e vediamo sul mercato, l'obiettivo di copertura che è stato affidato con un bando pubblico a Open Fiber e a FiberCop, l'ex rete Team, questo obiettivo potrebbe non essere raggiunto. Allora, da mesi si stanno valutando tecnologie alternative al cavo che possano soprattutto servire zone veramente poco facili da raggiungere, e tutto ciò perché se non manteniamo l'obiettivo non ci vengono dati i soldi, quindi questo particolare non irrilevante. Allora, a gennaio dovrebbero iniziare i test per capire se Starlink può rispettare i requisiti dei piani europei, che pongono come limite minimo 1 gigabit al secondo di velocità. ma ci sono altre soluzioni, altri operatori che propongono le proprie di soluzioni. Tra l'altro c'è anche una, devo dire, opportuna e giusta critica all'uso di Starlink, che è un servizio americano che è basato fuori dall'Unione Europea, e se dobbiamo usare fondi del PNRR per portare connettività in giro per il paese, al di là di tutta una serie di considerazioni anche di carattere strategico, di sovranità digitale, come si dice in questi casi, però stiamo parlando comunque di denaro europeo. Se devo scegliere, finanzio aziende europee, non americane. Dunque, dicevo, ci sono altri operatori. Eolo ha annunciato che nel corso del prossimo anno renderà disponibile l'accesso a internet a 1 gigabit con tecnologia 5G basata su onde millimetriche. Guido Garrone è l'amministratore delegato di Eolo, l'ho incontrato questa settimana.
Noi siamo un operatore storico dei piccoli comuni, abbiamo 4.000 antenne già attive con collegamenti a onde millimetriche, quindi con banda ultralarga per 700.000 clienti. Su questa infrastruttura abbiamo fatto un passo ulteriore avanti grazie a un accordo con Faster, utilizzando frequenze onde millimetriche che loro non utilizzavano. Dalla gara 5G andiamo a vestirle con una tecnologia che è sempre onde millimetriche, ma standard 5G, e realizza 1 gigabit downstream e 200 megabit upstream. Con questo tipo di soluzione ci mettiamo nel profilo richiesto dall'Agenda Digitale Europea per avere 1 gigabit in tutte le case. Noi partiamo dalle aree dove sappiamo che la domanda è più intensa, non solo per le imprese ma anche per il residenziale, per andare a offrire questa soluzione sia al pubblico residenziale che al pubblico wholesale. È totalmente sciocco la replica di un'infrastruttura che funziona, che ha integrato torri di terzi, fibra di terzi, capacità di integrazione nostre, la vestiamo con questa tecnologia e possiamo offrire questo gigabit in un piano che si svilupperà nei prossimi 3 anni, partendo dalle zone più dense o dove la domanda è più alta.
Quindi state dicendo che questa infrastruttura potrebbe servire anche ad altri operatori per fornire connessioni, chiamiamole fisse, alle utenze di casa?
Esattamente, nel senso che intanto questa è una tecnologia di rete fissa, cioè fiber-like si direbbe in inglese, dà le stesse prestazioni che uno riceve nel salotto di Milano anche in una valle laterale della Val Brembana. Detto questo, noi siamo dell'avviso che facendo questo mestiere è totalmente sciocco pensare di duplicare questa expertise e queste infrastrutture da parte di terzi, e ben volentieri apriamo l'uso di queste infrastrutture a altri operatori. Il caso Fastweb dice esattamente questo, è stato un accordo bilaterale, frequenze che loro non utilizzavano, io le vado a vestire con questa tecnologia, loro possono usare il servizio in logica all'ingrosso. Questo potrebbe accadere anche per altri operatori. Noto anche che la fibra arriverà sicuramente e si svilupperà ancora, ma non arriverà in certe location per un fatto di costo unitario.
Questa settimana avete fatto l'annuncio, quando partono i servizi?
Allora, abbiamo un primo pilot nel primo quarter dell'anno prossimo, il mercato in termini di trial con anche Fast sarà fatto nel secondo quarter dell'anno, mass market nel secondo semestre.
Nelle ultime settimane, ma direi anche negli ultimi giorni, si sono moltiplicati gli annunci di soluzioni e progetti di intelligenza artificiale generativa basati su agenti, lo diciamo in italiano, ma ci sono tanti termini ovviamente in inglese che definiscono questo trend tecnologico, ne ho sentiti vari, c'è chi dice AI agent, oppure agent AI, oppure agent systems. Però stiamo parlando sempre della stessa cosa, ma di che cosa? Allora, per capire in che cosa consiste questo trend tecnologico e quali scenari si stanno aprendo, è con noi il professor Luca Mari, che è esperto di Generative AI, di intelligenza artificiale generativa, insegna all'Università LIUC di Castellanza. Professor Mari, grazie di essere con noi, benvenuto.
Grazie a te Enrico, grazie a chi ci ascolta.
Oh, intanto come li chiamiamo?
È una buona domanda. Io, se non suonasse troppo partire dalle origini, ripartirei dal latino. Agere in latino vuol dire saper fare, in italiano ci siamo mantenuti questo significato nel termine agenda, no? Cioè le cose da fare. Gli agenti in italiano sono altri, ma in inglese gli agents sono le entità che sono caratterizzate da ciò che sanno fare. Nel caso in questione sono oggetti software, E la loro caratteristica principale è che invece di dipendere in modo inerente dagli input di esseri umani, degli utenti, hanno in qualche senso un'autonomia. Ti potrei fare qualche esempio, però di massima la prima caratterizzazione direi che è questa. Un agente è un'entità software all'interno di una architettura, quindi di un contesto, che prevede la possibilità che appunto almeno due o più agenti di questo genere, tra di loro, interagendo in modo almeno parzialmente autonomo, contribuiscano alla soluzione del problema che noi esseri umani abbiamo affidato loro.
Quindi la differenza sostanziale tra le intelligenze artificiali a cui ci stiamo, non so se abituando, comunque con le quali abbiamo interagito chi più e chi meno, da ChatGPT a tutte le altre, in questo caso noi interagiamo e quindi il dialogo è tra noi e la macchina. Nel caso degli agenti, che sono basati, cioè la radice tecnologica è la stessa, in questo caso c'è molta più autonomia, nel senso che possono prendere delle decisioni, dato l'input iniziale, il compito iniziale, possono prendere delle decisioni in autonomia completa.
È proprio così. Ti direi che ci sono in modo complementare due modi per sviluppare e prima ancora per intendere lo sviluppo a cui facciamo in qualche modo riferimento quando pensiamo a cosa potrebbe succedere. Uno sviluppo, una direzione è quella di ChatGPT, per esempio, o comunque dei grandi modelli linguistici che hanno l'obiettivo di diventare degli assistenti tuttofare, no? Diventano capaci di fare tanto, diventano multimodali, sono capaci di rispondere alle nostre richieste producendo anche immagini, oggi recentemente abbiamo scoperto video e così via.
Sì.
Dall'altra parte invece c'è la dimensione della specializzazione, quella che nella società umana chiamiamo divisione del lavoro, è naturalmente la dimensione degli agenti, cioè appunto offrire un contesto in cui è possibile specializzare le competenze di oggetti software, a volte con capacità linguistiche specifiche abilitate da modelli linguistici, a volte degli oggetti software tradizionali che possono per esempio navigare in internet, eseguire codice, consultare database, e gli agenti in questione sono appunto nella condizione di poter interagire tra di loro e aiutarci insieme a risolvere i problemi. Quindi noi continuiamo ad essere in carico, per ora perlomeno, poi vedremo nel futuro. Noi rimaniamo in carico della formulazione del problema e dell'uso della soluzione, ma invece di rivolgerci, come nel primo caso, a un unico assistente tuttofare, preferiamo in alcuni casi, quando questo è possibile, rivolgerci a una società di agenti che tra di loro, con competenze specializzate, interagiscono.
Anche se per me utente non cambia nulla, cioè io sono comunque davanti a un'interfaccia che può essere o puramente grafica, cioè scrivo testo, oppure parlo con una macchina, poi quello che succede dietro, che ci sia solo ChatGPT o che ci siano una serie di agenti autonomi che fanno varie cose, a me non cambia nulla.
Hai perfettamente ragione, Enrico, con il punto che se tu fossi un utente, diciamo che non ha troppa paura di aprire la scatola e quindi vedere cosa sta succedendo, nel secondo caso, nel caso di un'architettura d'agenti a cui è affidato il compito di risolvere il problema che hai posto, probabilmente potresti vedere come gli agenti tra di loro interagiscono, perché spesso le architetture ad agenti offrono questa opportunità, e quindi potresti capire nel momento in cui, per esempio, non fossi soddisfatto del risultato che ti è stato proposto, potresti capire dove c'è stato il punto debole, dove c'è stato l'errore o comunque, diciamo, la mancanza di profondità che ti aspettavi, e quindi intervenire, per esempio, migliorando quel particolare agente, specializzandolo ulteriormente, addestrandolo ulteriormente. Mentre se tu avessi un agente tuttofare, questa trasparenza non ce l'avresti e dovresti semplicemente dire, come dire, prendere o lasciare, o va bene o non va bene.
Certo, però il grande pubblico, la stragrande maggioranza delle persone si rivolgerà, e già oggi si rivolge, a strumenti senza aprire la scatola, perché aprire la scatola richiede un po' di capacità, anzi molta capacità anche tecnologica, capacità insomma di comprensione del codice con cui sono fatti. Poi non sempre questo codice è anche disponibile, non si può vedere, no?
Questo è vero, però alludevo anche a una versione intermedia dell'aprire la scatola. Se pensi all'esperienza in questo momento, riferendomi a ciò che OpenAI ci mette a disposizione di O1, cioè l'ultimo modello che qualcuno chiama addirittura, in realtà loro stessi, chiamano addirittura un LRM, cioè un Large Reasoning Model, invece che un Large Language Model, O1 in qualche misura fa esattamente quello che a cui... solo per allusione facevo riferimento, quello che fanno le architetture ad agenti, cioè ci rivela in parte il ragionamento che l'ha portato a produrre il risultato che ha prodotto effettivamente. E quello che ci rivela non è codice Python o cose ancora più esoteriche, sono proprio, come dire, le riflessioni in italiano e in inglese che l'hanno portato a quel risultato. Più o meno la stessa cosa accadrebbe con un'architettura ad agenti.
No, interessante, anche perché poi nelle aziende questo è fondamentale, capire come vengono prese certe decisioni prima di inserire uno di questi sistemi in un processo produttivo, ad esempio.
Esattamente, sono di nuovo perfettamente d'accordo con te, perché questo è uno dei modi per fare valutazione della effettiva affidabilità, e dove l'affidabilità non sia sufficiente, delle ragioni della non sufficiente affidabilità del comportamento di questi sistemi. Quindi questa trasparenza, questa possibilità di comprendere, usando la metafora degli ingegneri, aprendo almeno un po' la scatola, quali sono le ragioni del comportamento non sufficiente di questi sistemi, può essere preziosa.
Possiamo fare un esempio per capire, ad oggi almeno, un agente come funziona, ma soprattutto per far cosa? A cosa lo possiamo usare? Per che cosa lo possiamo usare?
Naturalmente devo fare un esempio non con un agente, ma con una architettura di agenti, quindi con una popolazione di agenti. Vediamo, il caso più semplice prevede due agenti in interazione tra di loro. Un esempio che ho provato anche varie volte io stesso, usando delle architetture completamente aperte, no? Quindi in esecuzione sul mio proprio PC, potrebbe essere questo. Noi abbiamo un testo che ci è stato dato, abbiamo scritto, questo non è importante, e vorremmo trovare un ottimo titolo per questo testo, e conosciamo però le specifiche che vorremmo per questo obiettivo. Vorremmo che fosse, per esempio, un titolo arguto, interessante, corretto, comprensibile per un certo genere di utenti e così via. Allora, abbiamo varie opzioni. La prima opzione che chiediamo a un modello linguistico, esattamente, scrivimi un titolo, proponimi un titolo con queste caratteristiche. Sì. Seconda opzione, chiediamo allo stesso modello, proponimi cinque titoli con queste caratteristiche, e poi noi scegliamo liberamente, con la nostra responsabilità, quale potrebbe essere il titolo migliore. O gli chiediamo di proporci nuovi altri cinque titoli. Oppure adottiamo un'architettura ad agenti. Cosa vuol dire in questo caso? Vuol dire che nei casi attuali dobbiamo scrivere qualche linea di codice. Nel prossimo futuro, del tutto probabilmente, la cosa verrà fatta in modo molto più semplice, ad alto livello, ma comunque, per esempio, abilitiamo due agenti che interagiranno tra di loro, un agente che è il creativo, cioè un agente che è stato addestrato per fare proposte di titoli una volta che gli si fornisca, gli si proponga un testo di cui appunto produrre una proposta di titolo. E poi un secondo agente, capace di interagire con il primo, che invece è l'analitico, quello che, ricevendo delle proposte di titoli in questo caso, le valuta, le studia nelle loro caratteristiche, nella loro corrispondenza rispetto agli utenti, ai destinatari intesi, e sceglie sulla base di criteri il titolo che gli sembra più appropriato e ne dà una giustificazione. Ora, questi due, interagendo tra di loro in modo totalmente trasparente, cioè una volta che l'architettura sia stata costruita, l'utente, come hai detto prima molto chiaramente, da fuori potrebbe non accorgersi della differenza, si accorge che alla fine gli viene proposto un titolo.
Sì.
Ma quello che accade è che invece i due interagiscono tra di loro e sono stati specializzati, per cui uno è il creativo, come dicevo, e l'altro è l'analitico o l'analista. E ci sono delle statistiche, ancora molto molto giovani, ma relativamente affidabili, che mostrano che almeno in alcuni casi il risultato che si ottiene è sistematicamente migliore che non chiedere al famoso modello tuttofare.
Questo è interessante, quindi la specializzazione premia anche in ambito tecnologico, ma forse questo l'abbiamo visto già da molto tempo. E quindi è probabile, perché adesso siamo solo agli inizi, ci sono alcune aziende che hanno già cominciato a fare timidamente delle proposte anche per le aziende, però è probabile che nelle aziende una delle evoluzioni sia quella di inserire degli agenti di intelligenza artificiale per svolgere dei compiti specifici, perché forse in questo caso, e inserisco un'ulteriore domanda, risolviamo anche il problema degli errori che i sistemi di GenAI fanno ancora oggi?
Mi pare molto probabile che ciò possa accadere, anche perché gli agenti di cui stiamo parlando, quindi le entità, diciamo, a comportamento almeno parzialmente autonomo che si coordinano all'interno di un'architettura, non necessariamente sono modelli linguistici. Potrebbero essere anche, diciamo, dei sistemi software tradizionali. Ti faccio un altro esempio. Supponiamo di voler interrogare un database rispetto al suo contenuto. Sappiamo che ci sono dei linguaggi formali da decenni con cui questo si può fare. Per non far nomi, non voglio fare il tecnico, ma comunque con SQL, no? SQL, sì. Si può interrogare un database per ottenere informazioni sul suo contenuto. Ma che dire, per esempio, di costruire un'architettura in cui c'è un agente che parla in italiano e che traduce le nostre richieste in italiano, in SQL, e poi un secondo agente che è l'esperto di database, che prende richieste in SQL e le esegue come interrogazioni tradizionali. Questo naturalmente sarebbe un modo potente per ridurre gli errori, perché non dovremmo insegnare a un modello linguistico a interrogare un database, ma solamente a scrivere delle interrogazioni SQL, mentre le interrogazioni effettive verrebbero, come ormai facciamo da decenni, verrebbero lasciate in carico a un pezzo di software tradizionale che tipicamente è affidabile, non commette errori se non per via di bug, voglio dire, e quindi l'effetto netto sarebbe di un miglioramento complessivo della qualità e della ripetibilità dei risultati che otteniamo.
Interessante. E ci siamo praticamente, insomma, molto vicini, se non ci siamo già entrati in questa nuova era, in questa nuova evoluzione. Grazie al professor Luca Mari per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
Grazie a tutti voi.
Questa settimana l'osservatorio FinTech e InsurTech della School of Management del Politecnico di Milano ha presentato i dati aggiornati su questo ecosistema fatto da startup, da aziende che hanno cambiato, grazie alla tecnologia, negli ultimi anni il modo con cui noi interagiamo con i nostri risparmi oppure con i nostri soldi quando paghiamo. Il famoso ecosistema FinTech e poi nel corso degli anni anche InsurTech, perché le assicurazioni sicuramente sono arrivate un po' dopo nel cambiamento, sono forse la prima cosa che è cambiata tanti anni fa sono stati i pagamenti digitali, quando sono cominciate a circolare le prime carte per fare i pagamenti elettronici. Poi sono arrivati gli smartphone, le applicazioni e tutto il resto, insomma è cambiato tutto, e oggi c'è anche l'intelligenza artificiale. Marco Giorgino, il professor Giorgino, è responsabile scientifico dell'osservatorio FinTech e InsurTech. Professore, grazie di essere con noi, benvenuto.
Grazie dell'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Inizierei da un quadro generale. Nella ricerca che avete appena presentato scrivete che il settore italiano del FinTech e InsurTech vive una fase di maturità e consolidamento, è un settore in salute, e questa è una buona notizia. A fine 2024 si contano 596 startup, è un dato che a me sorprende, quasi 600 startup, immagino non sorprenda voi che da anni mappate questo settore. A che punto siamo arrivati, professore?
Il dato non ci sorprende, vista anche la domanda di innovazione digitale che c'è nell'industria bancaria, finanziaria e assicurativa, una domanda che è soddisfatta sicuramente dagli operatori tradizionali che investono al loro interno, ma anche dalla nascita e poi dalla crescita di nuove iniziative che sono native digitali, che hanno l'obiettivo di posizionarsi all'interno di questa industria. Quindi è un fenomeno che monitoriamo ormai da diversi anni. L'osservatorio è nato nel 2015 e quindi da molti anni monitora l'evoluzione di questo fenomeno. I tratti più caratteristici di questo fenomeno sono sicuramente la conferma della necessità di tecnologia digitale per rendere più efficiente e più efficace l'industria dei servizi bancari, finanziari e assicurativi. In termini di startup registriamo certamente un buon numero, come anche lei sottolineava, però questo numero non è destinato ad aumentare come nascita di nuove startup. In realtà quello che osserviamo negli ultimi anni è che quelle nate qualche anno fa hanno realmente avuto l'occasione di crescere anche attraverso operazioni di crescita esterna, quindi stanno diventando un po' più grandi. Questo non vuol dire che possono assumere ancora la dimensione degli operatori più tradizionali, però si fanno vedere all'interno dell'industria. Credo che sia positivo per tutti, perché l'efficienza, l'efficacia nel funzionamento di un settore non può che passare dall'innovazione. La innovazione digitale è una leva molto importante in questa evoluzione, quindi il ruolo in qualche modo ricoperto da queste società più giovani è sicuramente un ruolo importante.
A proposito di tecnologie, quali sono i trend, le applicazioni che avete analizzato come più importanti, più utilizzate, più diffuse?
Ma intanto bisogna sottolineare come il sistema finanziario e bancario sono da sempre dei grandi utilizzatori di tecnologia, inizialmente con la tecnologia informatica e negli ultimi anni con la tecnologia digitale, che rappresenta un fattore non soltanto abilitante a fare meglio determinate cose, ma proprio a far nascere nuovi business, nuovi modi di stare sul mercato. Quindi è qualcosa che davvero può segnare e sta segnando il ridisegno dell'industria. In questo senso le applicazioni più importanti le possiamo guardare con riferimento all'incrocio tra alcune tipologie di tecnologie e alcune tipologie di attività, proprio di business. Abbiamo visto moltissimo negli anni la tecnologia per il settore dei pagamenti. Su questo credo che tutti noi cittadini abbiamo avuto modo di sperimentare modalità di pagamento molto veloci, molto pratiche, anche molto sicure, e che nascono proprio dall'integrazione tra tecnologia digitale e servizi appunto finanziari. Però in questa ultima fase il tema dei pagamenti sicuramente rimane importante, ma andiamo su altre applicazioni che sono il mondo del credito, certamente credito che sappiamo essere molto importante per il nostro sistema economico e il nostro sistema sociale. Avere soluzioni digitali che consentono di avere velocemente una risposta a una domanda di credito e quindi di conseguenza una veloce erogazione del credito è qualcosa che fa sicuramente bisogno, bene ai fabbisogni dell'industria. Altro aspetto molto importante da un punto di vista applicativo è quello della gestione del risparmio. Siamo un paese molto bravo a risparmiare, forse meno che in passato, ma ancora molto molto forte. Ecco, questa industria del risparmio, quindi tutto ciò che ha a che fare con l'asset management cosiddetto, oggi beneficia della tecnologia digitale, il che non vuol dire che la soluzione digitale sostituisce la soluzione umana o la relazione col gestore o con colui che segue le famiglie e le imprese nelle proprie scelte di allocazione del risparmio, ma certamente supporta meglio, e quindi attraverso l'integrazione questo consente di raggiungere obiettivi di efficacia e di efficienza che sono sicuramente migliori. Cito ancora il tema assicurativo, perché anche questo è un ambito molto molto interessante, anche nelle cose più semplici. Pensiamo ad esempio al processo di liquidazione di un sinistro dopo un incidente in automobile, e quindi questo sappiamo quanto è stato macchinoso negli anni e quanto oggi invece attraverso le tecnologie digitali riusciamo ad avere una velocizzazione, un migliore livello di servizio, e quindi credo che come consumatori, come clienti possiamo essere soddisfatti. Mi lasci dire ancora due cose sulle tecnologie, perché tutto questo perché è possibile? Tutto questo è possibile perché andiamo ad usare i dati in modo diverso, andiamo ad usare dati in modo molto più massivo, abbiamo delle tecnologie che consentono di estrarre valore dai dati, e abbiamo la possibilità di migliorare i processi operativi. Questo è un punto molto importante che io vorrei sottolineare. Negli anni tutti noi abbiamo avuto l'abitudine a usare i servizi bancari attraverso la nostra app, e cioè col telefonino o con un altro device entriamo in banca, facciamo operazioni e riusciamo ad essere molto più veloci. Ecco, questo ormai è consolidato. E questo è un pezzo della digitalizzazione, perché riguarda il rapporto tra l'operatore bancario e finanziario e il cliente finale. Oggi vediamo che c'è un cambio di passo anche nella digitalizzazione di tutti i processi interni al funzionamento delle organizzazioni bancarie e finanziarie, e quindi molto più pervasiva, molto più ampia e non soltanto riconducibile all'ultimo miglio, che è il rapporto col cliente finale. Questo può spaventare, perché più si incrementano queste tipologie di situazioni, più possiamo chiederci qual è il giusto equilibrio tra fattore umano e fattore digitale. Credo che però in questo momento, e anche come prospettiva, quello che registriamo è che tutti gli operatori stanno cercando di integrare queste due componenti, perché una non può mai sostituire pienamente l'altra.
Certo, però è indubbio che l'automazione dei processi sia un fenomeno che vedremo sempre più sviluppato nei prossimi anni. Mi sembra di capire anche che la maggior parte di queste startup siano startup che forniscono soluzioni al sistema finanziario, quindi sono B2B e non tutte si rivolgono al consumatore finale.
Ci sono tre modelli. Sicuramente uno ormai molto molto ricorrente è quello del B2B, e cioè fornire soluzioni alla banca, alla compagnia, alimentando quelle che sono le possibilità di innovare delle banche, delle compagnie di assicurazione. Questo vuol dire che noi abbiamo la possibilità di entrare come fintech dentro la banca e dare un supporto che è spendibile all'interno, perché la banca a sua volta sia più efficiente. Poi c'è un modello invece di B2C che è all'opposto, e cioè la fintech o la insurtech che nascono e sono sul mercato per servire direttamente il cliente, risparmiatore, consumatore, investitore, impresa, e ce ne sono anche di questa categoria, quindi direttamente sul mercato, sul cliente finale. E poi c'è un modello un po' ibrido, che potremmo definire B2B2C, e quindi servizi alla banca e alla compagnia e insieme verso il cliente finale, nel senso che la composizione dei prodotti e dei servizi oggi è molto articolata. Non è detto che tutto venga sviluppato in casa dalle banche e dalle compagnie, e quindi questo B2B2C consente di poter aggregare anche componenti diverse, pezzi diversi, perché il cliente finale possa essere meglio profilato, meglio identificato, meglio identificati i propri bisogni, e quindi in modo coerente con questa migliore identificazione dei propri bisogni anche una migliore costruzione di un servizio, di un prodotto che siano coerenti con questo tipo di caratteristiche, e questo credo che i consumatori oggi lo stanno abbastanza apprezzando.
Che cosa possiamo dire sull'uso di intelligenza artificiale generativa? Perché sicuramente il settore usa intelligenza artificiale da tanti anni, anche con risultati abbastanza evidenti, però il fenomeno della Gen AI è un fenomeno recente, e quindi quanto viene utilizzata e soprattutto per farci che cosa?
Ma allora, intanto ha fatto molto bene a specificare, perché a volte mettiamo tutto insieme e non è giusto farlo, perché di intelligenza artificiale anche in modalità più così primordiali abbiamo avuto esempi già negli anni passati. Il 2024 si pensava lo scorso anno avrebbe potuto essere l'anno dell'intelligenza artificiale generativa, lo è stato in parte perché molti ne parlano, ne parliamo molto, però alla fine poi tra il dire e il mettere in campo delle progettualità e quindi vedere nella concretezza delle cose quanto questo si sta sviluppando, insomma c'è uno spazio ancora importante. Nella nostra ricerca circa un quarto degli operatori è realmente attivo in questo ambito, e quindi nella diffusione di soluzioni di AI generativa, questo però in una visione molto... come posso dire, a patchwork, mi lasci usare questa espressione, cioè c'è uno studio e una progettualità per singoli pezzi, per singoli casi, per singole applicazioni, non c'è, ma credo che sia assolutamente ragionevole, ancora una visione integrata della diffusione di AI generativa per in qualche modo modificare il modello di business degli operatori bancari e finanziari. Quali sono le principali applicazioni che noi stiamo osservando. Diciamo che sono varie, se la logica del patchwork è confermata, le darò degli esempi che sono anche molto diversi tra loro. Sicuramente c'è un'applicazione importante per quanto riguarda tutto il mondo dell'asset management, le strategie di investimento dei gestori, degli investitori sui mercati finanziari, che si basano su un uso massivo di informazioni anche molto eterogenee tra loro, e quindi l'intelligenza artificiale generativa trova un terreno fertile per in qualche modo ottimizzare la definizione di queste strategie di investimento, il che vuol dire che la strategia non è fatta dalla macchina, è fatta dalla macchina insieme all'uomo, ma l'uomo gode di un grande beneficio che gli deriva dall'uso di queste soluzioni. Un altro ambito che è molto importante è quello relativo alla produzione di ricerche, di analisi di dati, e quindi un po' allargando il riferimento rispetto al mondo dell'asset management che ho citato adesso, tutto ciò che si basa su un'analisi della realtà che è anche molto molto difficile da interpretare. Insomma, pensiamo a tutte le sfide che oggi hanno di fronte gli operatori economici e finanziari, la sostenibilità, il cambiamento climatico, tutti i temi associati ai rischi cyber. Insomma, il mondo è fatto da un cumulo, mi lasci dire, di grandi incertezze di fronte alle quali bisogna essere preparati. Ecco, la possibilità di trattare dati anche molto eterogenei per avere una migliore capacità, un maggiore affinamento delle previsioni di quelli che possono essere scenari futuri, trova nella Gen AI un altro ambito sicuramente di applicazione interessante. Cito ancora anche attività magari un po' meno così di valore, ma che possono essere usate come esempio perché torno un po' al discorso di prima. È chiaro, mi ha fatto bene a commentare, se posso permettermi, che non è che possiamo parlare di una perfetta sostituzione tra macchina e uomo. Certamente non possiamo nasconderci dietro il fatto che l'automazione libera posti di lavoro, però è anche vero che l'automazione, o addirittura in questo caso parliamo di qualcosa di più sofisticato, l'intelligenza artificiale generativa, genera delle soluzioni che liberano capacità produttiva e consentono agli operatori di avere più tempo per dedicarsi a qualcosa che crea maggiore valore. Faccio un esempio. Pensiamo a quanto tempo viene perso nelle aziende, nelle banche, per produrre dei report. Ecco, la produzione di report oggi è fatta molto spesso con l'intelligenza artificiale generativa. E quindi questo vuol dire che chi poi quei report li deve leggere trova più tempo nella interpretazione di quello che è stato scritto nel report che non invece il tempo che è necessario per prepararlo quel report. Quindi in qualche modo questo switch, questo trasferimento di capacità, di tempo tra qualcosa che assorbe in qualche modo senza dare grandi benefici e qualcosa che invece può essere di maggior valore, trova in questo tipo di esempio sicuramente un'occasione molto favorevole. Quindi la reportistica oggi, sia verso l'esterno sia all'interno delle imprese, molto spesso viene sviluppata attraverso questo tipo di applicazioni. Quindi, come vediamo, non parliamo, ma è ragionevole, di una ridefinizione completa del modello di business, del modello di funzionamento, del modello di posizionamento sul mercato, però in alcuni ambiti è della distribuzione e del rapporto col mercato, del rapporto con i clienti e soprattutto in alcuni ambiti interni di processo, di ottimizzazione dei processi, questa tecnologia sta avendo una discreta diffusione, non possiamo dirlo in modo omogeneo per tutti gli operatori, ma chi sta investendo in questi ambiti.
Molto bene, la ringrazio per essere stato con noi, per il quadro che ci ha dato, a presto, buon lavoro.
Grazie.
2024.
Meta e la Lega di Serie A hanno avviato una collaborazione contro lo streaming illegale di partite di calcio. In base a questo accordo, la Serie A otterrà l'accesso ad alcuni strumenti di Meta per il monitoraggio in tempo reale, la segnalazione e anche la rimozione di qualsiasi partita di Serie A trasmessa illegalmente in streaming sulle piattaforme di Facebook e Instagram. Questa è una modalità per combattere la pirateria che può essere efficace, mentre continuiamo a registrare errori e problemi invece per quanto riguarda Piracy Shield, la piattaforma antipirateria online gestita da Agicom ma donata dalla Lega di Serie A, che ha di nuovo colpito e bloccato per errore siti internet legittimi. Allora, ricordiamo che questa piattaforma funziona in questo modo: ci sono dei segnalatori che sono operatori di aziende che detengono diritti sulle partite di calcio, quindi tipicamente le TV che hanno i diritti, ma anche altri soggetti che sono abilitati a segnalare alla piattaforma un indirizzo IP di una sorgente illecita di un flusso, quindi video che viene trasmesso illegalmente. Da lì si scatena un meccanismo incredibile, perché tutti i provider italiani automaticamente devono bloccare quel flusso di dati. E normalmente non succede altro, cioè quelle risorse vengono bloccate e sono bloccate per l'eternità. È stato chiesto che invece ci sia un meccanismo che faccia in modo che ogni tanto alcune di queste risorse vengano liberate, perché i pirati tanto vanno da un'altra parte, quindi è inutile tenere bloccati degli indirizzi IP così, visto che già ce ne sono pochi. Insomma, poi ci sono, ne abbiamo parlato tante volte con alcuni degli nostri esperti, quindi abbiamo raccontato molto di questa piattaforma, e tutti gli esperti dicono, esperti di reti, dicono che così come è organizzata internet oggi è impossibile colpire solo i pirati senza ogni tanto fare dei danni collaterali. Cioè, tu non puoi decidere che i danni collaterali, anzi Agicom ha deciso che i danni collaterali ci devono essere, però non mi sembra molto corretto. Perché i danni collaterali sono bloccare siti internet o servizi su internet, che possono essere anche importanti. Poi comunque, vuol dire, ognuno decide quanto una risorsa su internet è importante per lui o per la società. Questa volta è capitata D-Day.it, come adesso ci spiega Gianfranco Giardina. Ciao Gianfranco, bentornato.
Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Di sicuro puoi parlare di Piracy Shield in primissima persona. Allora, che cosa è successo?
Sì, c'è stato lunedì sera, durante diciamo il posticipo del lunedì di Serie A, c'è stata una segnalazione da parte di un segnalatore che, come sappiamo, non si può conoscere l'identità, che ha segnalato un indirizzo IP corrispondente però a una CDN, quindi a un servizio di distribuzione contenuti, dove probabilmente c'era un servizio, diciamo, pirata o qualcosa connesso proprio alla pirateria, ma è lo stesso servizio che utilizza anche D-Day.it per distribuire i propri contenuti. Quindi quello che poi è successo è che in parte siamo stati impattati, solo in parte, perché poi le CDN lavorano su tanti indirizzi, è stato bloccato solo uno, quindi alcune sessioni di D-Day sono state bloccate per motivi di pirateria, come danno collaterale, possiamo chiamarlo così.
Sì.
Quindi sicuramente, diciamo, la ratio della piattaforma Piracy Shield era, immaginiamo, rispettata. Il problema è che proprio il funzionamento della piattaforma, ma questo l'abbiamo già detto molte volte, che blocca un indirizzo IP dietro il quale ci sono tanti servizi e quindi tanti siti, diciamo così, per dirla semplice, è un po', come dire, usare un lanciafiamme e sparare nel mucchio per bloccare soltanto una persona che ha colpa. Tutti gli altri non hanno colpa.
Sì.
E questo, diciamo, sicuramente è fatto, fatemi dire, a fin di bene, ma bisogna capire fino a quando il fin di bene giustifica i danni collaterali. Questa volta, incidentalmente, siamo stati, diciamo, danneggiati, ma anche se il danno è stato oggettivamente limitato, sì, soltanto, cioè anche noi, devo sì dire limitato, perché poi in seguito alle nostre segnalazioni, e devo dire, come operatori del mondo della comunicazione, evidentemente abbiamo poi i nostri referenti da come dire, sensibilizzare sull'argomento.
Sì, comunque diciamo siete
poche ore dopo il blocco è stato rimosso.
Sì, anche perché siete una testata nota, quindi la notizia si è diffusa anche tra gli addetti ai lavori, però l'abbiamo detto più volte, se, e come tra l'altro è già successo e purtroppo secondo molti esperti continuerà a succedere, se viene bloccato come conseguenza, come danno collaterale, un sito legittimo che però non ha la forza e la riconoscibilità di un brand famoso, di una testata nota come la vostra, e questo è in difficoltà, perché sbloccare i blocchi messi in atto da Piracy Shield è complicato, e questo è uno dei vulnus tra i tanti della piattaforma. Quello che è capitato a voi, abbiamo già detto più volte, è purtroppo qualcosa che può capitare. È un po' come dire, se viene intercettato qualcosa di illecito in un appartamento, in una stanza di un palazzo, e la logica di Piracy Shield è blocco tutto il palazzo e poi vediamo.
Sì, poi vediamo mica tanto, nel senso che blocco tutto il palazzo e lo lascio bloccato. Diciamo il funzionamento
regolare,
normale.
Sì, in qualche
caso, appunto, se c'è qualche inquilino noto, magari viene poi sbloccato. Certo, è un problema che ha due facce, secondo me. Da un certo punto di vista è evidente che questi danni collaterali non sono accettabili, perché per tutelare un principio sacrosanto si bloccano dei servizi. Vogliamo dire che il mondo va avanti anche senza di dei,
Sì, però, quindi, come dire, è comunque una limitazione della libertà di stampa, della libertà di parola,
e su questo
non è accettabile.
No, non è accettabile. D'altro canto, non condivido neanche quelli che, siccome questo sistema, diciamo, è un po' maldestro, diciamo così,
sì,
allora mette in discussione il principio che la pirateria va combattuta. No, allora la pirateria va combattuta senza se e senza ma.
Certo.
Però va combattuta, magari, non dico in punta di fioretto, perché quegli altri, i pirati intendo, non sono precisamente delicati, ecco, però comunque va combattuta contemperando tutti i diritti in gioco.
Sì.
Quindi io credo che ci sia un'altra via, credo che si possa anche sulla base di questi incidenti, chiamiamoli così, riaprire una discussione che si è un po' persa e in qualche modo ricostruire un rapporto di maggiore lealtà tra l'utenza e diciamo i detentori dei diritti. La notizia proprio di queste ore recenti è che c'è stata una di fatto assoluzione su degli utenti di Pezzotto che erano in qualche modo erano finiti in un processo proprio per l'uso illegale, la fruizione illegale di contenuti. Il tribunale ha sancito che di fatto non è reato e ha trasformato tutto in una piccola multa amministrativa. Certo, questo è, credo che sia un vero danno alla giusta lotta alla pirateria, che va evidentemente combattuta con dei mezzi che non minino la reputazione di questa lotta alla pirateria.
Certo.
E io credo che creare danni collaterali magari blocchi un sito più o meno dannoso, ma crei un danno alla reputazione dell'attività antipirateria che alla lunga rischia di essere di nocumento. Deve ripartire una nuova discussione tra tutti, diciamo, le figure in gioco, che comprendano evidentemente anche l'associazione dei consumatori, che comprendano anche i tecnici, viva Dio, e tutte le persone anche molto più autorevoli di me, che già a 2024 hanno spiegato perché fare Piracy Shield in questa maniera poteva avere dei problemi.
Facciamo nostro questo appello, faccio mio questo appello, tra l'altro nella stessa autorità per le comunicazioni c'è una sorta di spaccatura, chiamiamola anche pur dibattito, c'è chi sostiene che bisogna prendersi una pausa, bloccare la piattaforma, fermare la piattaforma e ripensare ad un nuovo sistema che tenga in considerazione le cose che diceva Gianfranco Giardina. Gianfranco, ti ringrazio come sempre per essere stato con noi, ci risentiamo la prossima settimana perché abbiamo in programma un approfondimento su un tema molto caldo dell'elettronica di consumo che riguarda anche le nostre case. Ci risentiamo la prossima settimana. Ciao ciao.
Grazie a te.
Abbiamo terminato questa puntata. Grazie come sempre per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo nella prossima puntata, la prossima settimana.